Vi riproponiamo la presentazione del libro La strage di Bologna, Bellini, Inar, i mandanti e un perdono tradito, con l'autore Paolo Morando e Massimo Pisa, a cura di Alessandro Principe, che si è tenuto a All Unities Pop 2023, la festa di Radio Popolare.
Buonasera a tutti e a tutte. Noi siamo pronti, possiamo cominciare se volete. Vedo che sta arrivando ancora qualcuno, ma direi che possiamo partire. Grazie per essere qui. Benvenuti alla festa di Radio Popolare. Magari qualcuno di voi ha già passato un po' di tempo qui insieme a noi tra ieri sera e oggi. Comunque, grazie per esserci. Noi andiamo avanti, come sapete, ancora per tutta la giornata di oggi, questa sera e poi ancora domani. E qui siamo per parlare di un libro, per presentare un libro che si intitola La strage di Bologna, Bellini, Inar, i mandanti e un perdono tradito. Edizioni Feltrinelli, l'autore è Paolo Morando che è qui a fianco a me. Grazie Paolo per essere venuto.
Grazie. Grazie a tutti.
Parteciperà con noi a questa conversazione, a questa chiacchierata, anche il collega di Repubblica Massimo Pisa, che è seduto lì.
Buonasera.
Ciao Massimo, grazie anche a te. Allora, questo libro parla evidentemente della strage di Bologna, la strage del 2 agosto, la strage di cui tutti noi sappiamo, che abbiamo studiato, di cui abbiamo letto, per la quale ci siamo indignati, arrabbiati, e che spesso ritorna nel nostro discorso pubblico, perché c'è un anniversario, c'è qualche dichiarazione, c'è qualche personaggio che riemerge dalle nebbie del passato, che poi tanto passato alla fine purtroppo spesso non è. È un libro che è costruito da Paolo in due parti, una parte in cui si ripercorre la complicata vicenda giudiziaria, che però è necessaria per capire che cosa è accaduto, che cosa sappiamo, che cosa ancora non sappiamo, ma come vedremo quello che conosciamo o per via giudiziaria o per via storica è molto di quello che accadde quel giorno a Bologna, alla stazione. Poi c'è la seconda parte del libro. La seconda parte del libro è quella a cui fa riferimento nel titolo la frase «un perdono tradito». Questa seconda parte è veramente poco conosciuta. Paolo poi ci racconterà che l'ha incontrata studiando, leggendo gli atti, informandosi, intervistando persone, e ha tirato fuori questa storia che riguarda due familiari delle vittime della strage di Bologna, i quali hanno fatto un percorso negli anni per arrivare a una sorta di riconciliazione, per arrivare a una memoria condivisa, per arrivare magari anche a provare a ricercare l'umanità anche dentro al male. Da quella vicenda personale ci furono poi delle conseguenze importanti anche sul piano giudiziario, e poi però ci fu un epilogo che poi ci faremo raccontare da Paolo, che è molto importante sia per la storia umana che racconta, sia a mio parere anche per il fatto di essere molto emblematico di un certo tipo di cultura con cui abbiamo a che fare. Allora Paolo, ti darei allora subito la parola per cominciare a raccontarci, sulla base di quello che tu hai scritto e ricostruito in questo libro, se tu dovessi spiegare a una persona che non ne sa molto, che cosa oggi veramente sappiamo, che cosa possiamo dire, ok ragazzi, su questo non ci piove, questo lo sappiamo di quello che è accaduto.
Grazie Alessandro, grazie a tutti voi. Si dice spesso che non sappiamo niente delle stragi, no? O che non sappiamo abbastanza. In realtà lo si dice perché non si conoscono le sentenze. Le sentenze relative alla strage di Bologna sono numerose, anche di vecchia data, perché considerate che Mambro e Fioravanti sono stati condannati in via definitiva, la sentenza della Cassazione ultima risale al 95, quindi sono quasi 30 anni fa. C'è stato poi il procedimento Ciavardini, quindi un terzo neofascista individuato come colpevole, anche lui più passaggi giudiziari tra assise, appello, Cassazione, ma insomma dal 2007 anche nei suoi confronti la sentenza è definitiva. Nel suo caso è una sentenza non all'ergastolo, ma a 30 anni, perché Ciavardini era addirittura minorenne il 2 agosto dell'80. Se uno si legge le sentenze, non dico poi studiarsi gli atti, che sono milioni di carte, ma è tutto chiaro, è tutto lineare. È vero che sono processi indiziari, perché non è che abbiamo la pistola fumante, non c'è il filmato di Mambro, Fioravanti e Ciavardini che depositano la bomba. Ma gli indizi, così almeno li hanno giudicate le corti, e quando dico corti si tratta di corti d'assise e d'assise d'appello, quindi con più giudici popolari, con la sentenza finale della Cassazione su Mambro e Fioravanti, che addirittura ha sezioni unite, quindi i presidenti delle varie sezioni della Corte di Cassazione riuniti in un'unica corte, quindi siamo al più alto grado della giurisdizione italiana, sono tutti processi indiziari, ma gli indizi sono univoci, plurimi e convergenti, per usare proprio la formula di scuola. Adesso, se sto qui a raccontarvi tutti questi indizi, non finiamo più, però la verità giudiziaria è stata raggiunta con notevole precisione, io credo sulla base dibattimentale di questi elementi, che poi a questi dibattimenti ne sono seguiti altri più recenti, forse di questi avete più memoria perché sono appunto relativamente recenti, il processo Cavallini in Assise, sentenza del 2020, e guardate che l'appello è iniziato un mese fa, è in corso, mercoledì prossimo ci sarà la quinta udienza. E soprattutto l'ultimo processo Bellini, che si basava sulla cosiddetta inchiesta mandanti della Procura Generale, in cui c'è stato un salto, diciamo un upgrade, non più soltanto processi agli esecutori materiali, e quindi neofascisti dei NAR, perché di questo stiamo parlando in versione di estrema destra, NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, quindi Mambro, Fioravanti e Gilberto Cavallini, erano i tre in qualche modo leader di questa atipica formazione terroristica, e Ciavardini, che non era esattamente di NAR, era di terza posizione, ma c'era tutta una saldatura tra tutte le sigle del neofascismo di destra tra il 79 e l'82. In più è arrivata questa inchiesta mandanti su cui si è innestato il processo Bellini. Allora, inchiesta mandanti, lo capite già dal termine, era un'inchiesta che mirava a individuare il lato ultimo, cioè non più solo gli esecutori, ma chi la strage l'ha orchestrata, l'ha commissionata, l'ha finanziata, l'ha organizzata. La inchiesta della Procura Generale ha identificato quattro figure con nome e cognome: Licio Gelli, Umberto Ortolani, quindi vertici della P2, già condannato Gelli a suo tempo nel 95 per un depistaggio sulle indagini relative alla strage della stazione. Federico Umberto D'Amato, quindi un uomo dello Stato, un prefetto, un ex capo dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, e un ex parlamentare del Movimento Sociale, Mario Tedeschi. Questi personaggi sono stati indicati a vario titolo come organizzatori, mandanti, finanziatori della strage. È chiaro che non si potevano processare, sono tutti morti da tempo, quindi l'ultimo processo, la cui le motivazioni della sentenza sono uscite meno di un mese fa, papello di 1700 pagine, quello di Fioravanti, di Cavallini, che addirittura di 2400 pagine, quindi sono sentenze che vale la pena leggersi proprio non solo per, come dire, la questione dibattimentale, ma proprio come storia d'Italia. Ecco, quindi queste motivazioni sono recenti, relativamente recenti, parlano dei quattro personaggi che ho parlato in termini evidentemente storici, perché non è che si è potuto dibattere in corte d'assise sulle loro figure, non erano processabili, non potevano difendersi, sono morti. In più c'è stata questa emersione molto a sorpresa di un imputato, Paolo Bellini, altro neofascista, sponda però Avanguardia Nazionale. Qui invece una qualche pistola fumante c'è, perché probabilmente avete seguito la vicenda del filmato, no? Che in cui lui compare, un filmato amatoriale di un turista svizzero che era in stazione quel giorno, pensate anche la casualità, no? Di come si risolvono in qualche modo i processi. E quindi questa immagine di un Super 8 che era accantonato da decenni tra i vecchi faldoni delle inchieste precedenti, spunta questa immagine di questo signore, ragazzo, stiamo parlando di 40 anni fa, ricciolone con una catenina, baffone. Ed è Paolo Bellini, così almeno ha stabilito il dibattimento, perché l'indizio si è poi tramutato in prova quando l'ex moglie ha riconosciuto in quell'immagine il suo marito e quindi è diventata una prova. E sulla base di questo Bellini è stato condannato. Quindi, ripeto, se voleste approfondire anche solo minimamente, basta guardare leggere le sentenze, le trovate tutte in rete sul sito dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, ma anche sulla rete degli archivi per non dimenticare, sono tutte liberamente consultabili. Certo, ci vuole il suo tempo perché sono botte da migliaia di pagine a botta, appunto. Quindi, però da lì io allora, consiglio di cominciare.
Abbiamo visto gli esecutori materiali, il processo mandanti, adesso poi proveremo a capire anche, sì vabbè, ma cosa volevano fare questi signori qua? Ricordiamoci anche un attimo, se siete d'accordo, che cosa è stata la strage di Bologna, perché sono passati tanti anni e tante volte appunto ne parliamo, la ricordiamo. Era il 2 agosto, la gente stava andando in vacanza, c'era la stazione di Bologna piena di gente, con le valigie, con i bambini, con i parenti che si preparavano per andare chi al mare, chi in montagna, e a un certo punto scoppia l'inferno. In questo libro, a me ha colpito molto anche questa parte, l'ho già detto a Paolo, ci sono anche dei racconti che descrivono una casualità feroce. Casualità perché quelle persone erano lì banalmente per andare in vacanza, però feroce perché in realtà quelle persone sono diventate purtroppo vittime e pedine di un piano che era stato orchestrato. Non so che effetto ti ha fatto scrivere, raccontare di queste vicende umane, personali, veramente di una casualità impressionante. Mi ha colpito moltissimo la storia di una famiglia che lui racconta, in cui a un certo punto il papà si allontana forse per comprare il giornale o le sigarette e lì scoppia la bomba. Vicende che evidentemente fanno parte delle cronache di ogni strage, di ogni vicenda di questo tipo, ma che secondo me vale la pena di ricordare, perché poi appunto ci sono le sentenze, c'è tutta la verità da ricostruire, ma ricordiamoci di che cosa è successo quel giorno lì. Pensiamo che cosa può voler dire il 2 agosto alla stazione di Bologna.
Ma io credo che perlomeno chi ha l'età per ricordarlo, io avevo 12 anni, ma ricordo che ho sentito la notizia alla radio. Chiunque ha la memoria per ricordarselo ricorda dove era il 2 agosto, quantomeno quando ha preso la notizia, come magari è avvenuto per rapimento Moro piuttosto che per le Torri Gemelle, no, più recentemente. La storia a cui io credo tu facevi riferimento, quella dei Meder, una famiglia tedesca, sì. Pensate che storia, sono alla loro prima vacanza, operaio di un piccolo paese della Germania, quindi marito, moglie, 3 figli, alla loro prima vacanza dalla Germania dove si viene, sulla riviera romagnola. Sono in stazione quando la stazione salta per aria. Il padre si salva e hanno lasciato a casa un quarto figlio con i nonni, disabile. Salta per aria la stazione e il padre rimane illeso praticamente perché è appena uscito appunto per comprare i giornali piuttosto che recuperare la valigia al deposito o le sigarette, chi lo sa. Inferno, scava ed estrae uno dei figli, vivo, gravemente ferito ovviamente, e poi non smette di scavare alla ricerca della moglie e degli altri 2 figli. Uno di questi 2 figli aveva 7-8 anni, evidentemente non li trova più, li troverà ricomposti nei vari ospedali, perché poi da quel momento in poi i cadaveri, i feriti sono disseminati in più ospedali di Bologna, no? E questo Horst, se non ricordo male, Meder, non è mai più ritornato a Bologna e non ha mai più voluto seguire tutte le vicende che durano da anni di ricordo, di memoria pubblica della vicenda di Bologna. È tornato per la prima volta a Bologna 2 anni fa perché l'amministrazione comunale di Bologna intitolava a due bambini che avevano perso la vita, uno dei quali era appunto suo figlio, adesso non ricordo se una scuola o un parco di una scuola, comunque un qualche luogo legato all'infanzia, e niente, quindi per la prima volta è tornato a Bologna dopo 40 anni. No?
Ecco.
E ci sono le immagini, le trovate anche su YouTube, di questo racconto di quest'uomo che si è naturalmente visto travolgere la vita.
Ecco, di questa roba qua, cioè, ricordiamoci che stiamo parlando di cose di questo genere. Vorrei coinvolgere anche Massimo, Massimo Pisa, per allargare con te magari il discorso e la riflessione anche all'importanza di conoscere questi fatti, l'importanza di una memoria, poi vedremo se condivisa o no, ma l'essenzialità del non dire sì vabbè, è passato, è acqua passata, lo leggeremo semmai su qualche libro di storia. L'importanza di ricordare, di sapere e di non dimenticarlo.
Sì, sono ancora tra noi, e questo ci basterebbe per darci un motivo serio per studiare quelle vicende. Lo vediamo da quando si è insediato questo governo. Questa destra di governo ha tra i principali obiettivi la riscrittura di quella memoria, la riscrittura di quei fatti secondo una lente altra, che può andare dal indicare altre origini per le stragi e soprattutto quella di Bologna. Stanno cercando di farlo da una trentina d'anni. E poi perché sono comunque legati culturalmente, storicamente, politicamente a quei personaggi che sono finiti in galera. Le radici sono le stesse e certi atteggiamenti sono ancora simili. Parlava prima Paolo di questa famiglia che andava in vacanza, altre famiglie sono finite dentro questa roulette impazzita. Chi fa una strage sui treni vuole colpire alla cieca, vuole colpire dove il passaggio di persone che vanno in vacanza è massimo, soprattutto in estate, e cosa c'è di più popolare della gente che va in vacanza su un treno? E non era la prima volta il 2 agosto 1980, questa è una tecnica consolidata in Italia, le prime bombe che colpiscono i treni risalgono al 1969, a prima di Piazza Fontana. La notte tra l'8 e il 9 agosto 1969, quando stava crescendo quella tensione che portò alla prima strage con morti in Italia, vengono disseminate 10 bombe su 9 treni che vanno in giro per l'Italia, 8 di queste scoppiano e fanno dei feriti. Ed è un passo che ci avvicina ai primi morti. Nel 1974, il 4 agosto, e la quasi coincidenza di date non è casuale, così come il fatto che una sentenza per quella strage era arrivata appena prima della strage di Bologna, a ridosso della strage di Bologna, la prima strage di Bologna è quella del treno Italicus, quello che scoppia nella galleria di San Benedetto Val di Sambro. E fa 12 morti su un treno dove poi doveva salire probabilmente Aldo Moro, che scende dal treno all'ultimo secondo e chissà mai se fosse lui il vero obiettivo di quell'attentato. A Gioia Tauro nel 1970 era saltato un treno di lavoratori che scendevano verso l'ultima parte della Calabria. Altri treni avrebbero potuto essere sventrati da altre bombe, a Verona sempre nell'agosto del 1970, a Vicenza nel 1971. Sono tutte stragi con matrici di destra, di estrema destra, con colpevoli riconosciuti o con indiziati che sono stati processati e magari assolti, prosciolti. Nell'album di Bologna, e noi abbiamo visto tra i condannati solo alcune figurine, entrano, vengono rinviati a giudizio, vengono condannati in primo grado e poi assolti, altre figurine sempre dello stesso album, nel primo processo, che si alterna a un altro processo su Piazza Fontana, un'indagine successiva a quella su Fred e Ventura, che aveva rinviato a giudizio Stefano Delle Chiaie e Massimiliano Facchini. Il calendario di quei due processi, perché in quel momento comincia anche il primo processo per la strage di Bologna, le date devono essere coordinate dai due tribunali per non accavallarsi, perché Delle Chiaie e Facchini erano anche imputati a Bologna. E con loro c'era Paolo Signorelli, che era un ideologo di Ordine Nuovo. E allora vedete che questi nomi che ciclicamente ricorrono anche tra i dichiaranti, anche tra i cosiddetti pentiti o comunque collaboratori di giustizia che accusano alcune di queste persone per l'uno o l'altro processo, Angelo Izzo, Sergio Calore, sono tutte figure che negli anni Ottanta hanno dato contributi a volte importanti, a volte riscontrati, altri meno, ma facevano parte sempre di quella stessa famiglia. E qualcuno di loro è uscito indenne da quella stagione, altri, come Mambro e Fioravanti, sono rimasti impigliati in quella rete, e poi adesso Cavallini e poi adesso Paolo Bellini, sono tutti nomi che ricorrono, e non a caso. Paolo Bellini, le cui tracce sono immortalate dallo Zapruder di Bologna nel filmato che miracolosamente è riemerso a ridarci una evidenza così clamorosa, È figlio di Aldo Bellini e nell'albergo di Aldo Bellini in provincia di Reggio Emilia va il procuratore capo di Bologna Ugo Sisti a dormire la notte tra il 3 e 4 agosto 1980. Ugo Sisti, che purtroppo sarà protagonista del primo depistaggio sulla strage di Bologna, indicando ai servizi segreti di lavorare su una pista, che era quella palestinese, che nasce in un'intervista a un giornale svizzero data da Abu Ayyad nel settembre del 1980, quando già Ugo Sisti e la Procura di Bologna non avrebbero più dovuto lavorare a quel caso perché Sisti provvidenzialmente era stato spostato a un altro ufficio. Forse la strage di Bologna, per le cointeressenze, per le cose indicibili, è quella che più ancora di Piazza Fontana, più ancora di Brescia, più ancora della strage alla Questura di Milano o di quella di Peteano, che anche lì con le impronte digitali del Movimento Sociale Italiano, da Almirante a Cicuttini, stampate sui bossoli e sulla bomba. La strage di Bologna è quella che ha intersecato forse più depistaggi e in maniera più pesante delle altre, perché entrano in campo e vengono condannati altissimi ufficiali dei servizi segreti, perché entra in campo la loggia P2, Gelli, Pazienza, eccetera, eccetera. I motivi che sta indagando questo ultimo processo sono probabilmente i più indicibili, e sono quelli che tengono ancora insieme le verità che non si possono dire a proposito di quella strage, in cui entrano perfettamente il ruolo di finti spontaneisti come Mambro e Fioravanti. L'avete sentita, no? La leggenda degli spontaneisti neri, NAR, che volevano fare la rivoluzione con due pistole e quattro tappi di bottiglia. Ecco, insomma, è una delle mistificazioni più pesanti che hanno accompagnato questi 40 anni alla ricerca della verità di Bologna. Forse finalmente troveremo una chiave per leggere in maniera diversa quello che è successo lì e quello che è successo da lì in poi.
Di Fioravanti, tra l'altro, abbiamo sentito riparlare molto recentemente per la polemica, non so se se vi è arrivata, del fatto che sia ospitato a scrivere degli articoli sull'Unità. Ovviamente l'Unità è cambiato pelle, non è il giornale, diciamo, storico che abbiamo in mente, però sta di fatto che questo avvenimento ha suscitato molte polemiche. E proprio Fioravanti troviamo nella seconda parte di questo libro, in particolare per quella vicenda di perdono tradito di cui vi parlavo prima. È una vicenda che, come si diceva all'inizio, coinvolge due familiari delle vittime, i quali appunto tentano un percorso di vicinanza, di riconciliazione, un modo per provare ad andare oltre, mettendo dei forti valori etici persino davanti all'orrore di quello che li ha coinvolti. E lo fanno mettendosi in contatto proprio con Fioravanti e con Mambro, Francesca Mambro. E qui si genera quella storia che fino a un certo punto sembra portare in una certa direzione, che è quella che probabilmente loro due avevano in mente, Anna e Giancarlo, così si chiamano i due parenti delle vittime, che si sono anche sposati negli anni poi tra di loro, e insieme hanno portato avanti questo tentativo. E poi però questo tentativo va a sbattere contro un qualche cosa che ha dell'incredibile, sia dal punto di vista giudiziario, ma così a mio avviso anche dal punto di vista umano. Ci racconti questa seconda parte del tuo libro, Paolo?
Sì, cerco di fare un ultra abstract, perché è vero che è solo metà del libro, ma sono pur sempre circa 200 pagine, è una vicenda abbastanza articolata. Partiamo da qui. Giorno della memoria, che il 9 maggio, cioè ormai dal 2009 mi pare, quindi un giorno di ricordo delle vittime del terrorismo, che si tiene in Quirinale o in Parlamento, no? Si è scelto il 9 maggio, data del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. È un'idea di Anna Di Vittorio e Giancarlo Calidori. Chi sono questi due signori? Anna Di Vittorio è la sorella di una vittima della strage di Bologna, suo fratello si chiamava Mauro. Giancarlo Calidori era un amico di un giovane che pure morì a Bologna, che si chiamava Sergio Secci, che era il figlio del primo presidente dell'associazione dei familiari, Torquato Secci. I due si conoscono nell'ambito dell'associazione dei familiari delle vittime, che dopo un po' lasciano, si sposano e maturano questa idea e cominciano a tempestare di lettere gli allora vertici istituzionali. Stiamo parlando di quando era presidente Ciampi, addirittura. Mandano lettere anche a Wojtyła, per capirci. Come dire, auspicando una soluzione, non una soluzione, diciamo così, l'istituzione di quello che era avvenuto in Sudafrica in quegli anni. Ricordate il Sudafrica, l'apartheid, no? Quindi una festa nazionale della riconciliazione tra bianchi e neri, quindi una vicenda enorme. Però in Sudafrica l'hanno risolta così. Esiste questa giornata che è di riconciliazione, è una festa. Non è un giorno della memoria, è una festa di riconciliazione dopo un secolo di lotta etnica, ok? L'Italia non è pronta per una roba del genere, siamo nel 2009, comunque viene istituito il giorno della memoria, che è il giorno che conosciamo. Mossi da questo alto spirito, mi verrebbe da dire, cosa fanno Anna e Giancarlo? Prendono contatto con Mambro e Fioravanti, okay? Che sono da tanti anni già condannati in via definitiva. Si scrivono, io nel libro riproduco l'intero carteggio, sono più lettere che si scambiano, uno scambio molto interessante, anche le lettere di Mambro Fioravanti, devo dire, bisogna leggerle, come dire, spogliandosi un po' dei pregiudizi per poi casomai formulare un giudizio successivo che io credo si possa formulare dopo averle lette e aver letto come finisce la storia. Si incontrano, si vedono a cena. In sostanza, che cosa avviene? Che Mambro Fioravanti chiedono ad Anna e Giancarlo di produrre una lettera di perdono, ok? Se volete la vicenda è anche surreale, perché loro, non dimentichiamolo, hanno sempre negato di aver commesso la strage di Bologna, hanno ammesso tutta una serie di altri delitti, c'hanno 8-9 ergastoli a testa, Mambro e Fioravanti, hanno ammazzato poliziotti, carabinieri, magistrati, loro commilitoni di destra, giovani di sinistra, un macello hanno fatto, ma la strage di Bologna negano di averla mai compiuta, e però accettano il perdono che in qualche modo Anna e Giancarlo gli vogliono formulare, perché loro sono mossi da questo spirito. Perché lo accettano e anzi in qualche modo lo stimolano? Perché proprio in quel periodo, siamo nell'estate del 2009, la Mambro sta per chiedere al Tribunale di Sorveglianza di Roma, la concessione della libertà condizionale. Okay? E voi capite che certo ci vuole la buona condotta, la mancanza di pericolosità sociale, tutto quello che volete voi, ma se c'è anche la lettera di perdono dei familiari di vittime della strage, no?
Certo,
bingo.
Diciamo che non è un requisito essenziale scritto nel codice, però nel momento in cui tu vai a fare una richiesta con in mano addirittura un percorso, una lettera che prova un percorso che hai fatto insieme addirittura con i parenti delle vittime, beh, insomma, è una carta molto forte che poi
infatti spera. Poi questa lettera viene prodotta al Tribunale di Sorveglianza, che concederà la libertà condizionale a Francesca Mambro. E nell'ordinanza si cita questo percorso di riconciliazione con Anna e Giancarlo, quindi non è un dettaglio secondario. E uno verrebbe da dire, bene, a prescindere da come la si pensi, c'è stata una riconciliazione, abbiamo recuperato alla società degli stragisti, degli assassini, quello è anche il senso, no? Il senso della pena secondo la nostra Costituzione, la rieducazione. Okay? E quindi potrebbe sembrare una storia tutto sommato bella, positiva, se non che cosa accade? Che nel 2012, quando nasce e si sviluppa in una prima, come dire, diramazione, la cosiddetta pista palestinese per la strage di Bologna, che tende a dire non sono stati neofascisti ma sono stati palestinesi, viene pubblicata dal quotidiano Il Giornale, estate 2012, quando quindi la Mambro è già in libertà condizionale. Voi sapete che dopo 5 anni di condizionale si estingue la pena e sei libero, ed è ciò che è avvenuto alla Mambro, così come a Fioravanti. Viene pubblicata un'intera pagina sul giornale, una lettera, naturalmente il 2 agosto, perché queste cose avvengono sempre il 2 agosto, di Fioravanti, che naturalmente ripete, noi non siamo stati, noi eravamo spontaneisti, non c'entriamo con i servizi segreti e le versioni di destra in qualche modo che pensava al golpe, cose del genere. Perché non si è indagato abbastanza su questa figura, che ora vi dirò, che potrebbe essere stato lui a portare la bomba in stazione e a fare esplodere la stazione? E chi era questa figura? Era Mauro Di Vittorio, quindi il fratello di Anna Di Vittorio, colei la quale, col suo perdono, soltanto 3 anni prima aveva concesso alla moglie di Valerio Fioravanti di poter uscire. Okay? Quindi Fioravanti sposa questa tesi, che in realtà è, come dire, sostenuta da ambienti di destra, che adesso non sto a dettagliare. Però Fioravanti la sposa, dopo aver stimolato la lettera di perdono di Anna. Io non so se cogliete l'enormità di questa cosa.
Beh, direi che...
Adesso la faccio breve perché poi la storia dura molto, cioè c'è tutta una serie di addentellati che non sto qui a spiegare. Un paio di anni dopo, questa vicenda non la conosce praticamente nessuno, la raccontarono su un paio di blog due persone, amici che conosco, studiosi, Ugo Maria Tassinari, studioso degli ambienti di destra, e Paolo Persichetti, che dopo un passato da militante delle Brigate Rosse è un stimato ricercatore. Io l'ho recuperata e poi l'ho approfondita. Un paio di anni dopo Fioravanti scrisse, perché questa cosa qua un po' fece discutere nel sottobosco dei blog, diciamo, non è mai finita sui giornali, sulla grande stampa. Un paio di anni dopo Fioravanti si sentì in qualche modo in dovere di spegnere queste polemiche che sotto sotto stavano, mandando una lettera a uno di questi due blog per dare la sua interpretazione autentica di questa vicenda, e disse in sostanza: non è vero che mia moglie è stata liberata grazie al perdono di Anna Di Vittorio. Guardate che sull'ordinanza c'è scritto, c'è scritto. Non è vero, anzi, è stata liberata nonostante il perdono di Anna, perché noi non siamo stati su Bologna, figuriamoci se potevamo accettare un perdono del genere per una roba che non abbiamo fatto. Certo, l'abbiamo accettata, perché a quel punto abbiamo detto vabbè, produciamo anche questa carta qua, chissà mai che tanto per, no? E comunque il nostro incontro con Anna Di Vittorio e Giancarlo Gravidori è avvenuto molto prima di quando c'era da chiedere al Tribunale di Sorveglianza la liberazione condizionale della Mambro. No, 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 è successo due settimane prima, ok? Cioè, le date, lo dicono, le date delle lettere che si sono scritte, che sono scambiate. Quindi ha raccontato balle, anche su una vicenda così. Un conto è raccontare balle a una corte d'assise quando ti devi difendere da un'accusa di aver commesso una strage. Un imputato ha il diritto di raccontare balle, poi possiamo pensarla come vogliamo, però è un suo diritto, ok? Qui ha raccontato balle da persona libera, perché nel 2014 Mambro, cioè Fioravanti era proprio libero, su una vicenda in cui ha usufruito di un perdono per la moglie, tradendo poi in questo modo chi quel perdono, a costo anche di tutto quello che è successo dopo, a costo anche di sofferenza interna, perché questa vicenda, guardate, che ha avuto un seguito giudiziario che si è concluso soltanto lo scorso ottobre. Non ve lo sto a spiegare perché è lungo e complicato, però a un certo punto pareva che Anna Di Vittorio dovesse rispondere di diffamazione, ma insomma è finita dalla parte degli accusati dopo aver perdonato gli stragisti e dopo essere stato il suo perdono calpestato e la memoria di suo fratello infamata più volte dopo che il suo corpo era stato dilaniato dall'esplosione.
Senti, Anna e Giancarlo si sono pentiti di aver tentato quel percorso, secondo te? O magari parlandone con loro ti hanno raccontato come,
certo,
diciamo, io possono aver vissuto questo perdono tradito?
Il libro racconta come loro anche l'hanno vissuta. Devo dire che Giancarlo, ecco, se questo libro ha in qualche modo un senso a posteriori, è uscito a gennaio e è uscito una settimana prima che Giancarlo morisse. È morto alla fine di gennaio, era da tempo malato. E quindi il fatto che lui abbia potuto ricevere in mano, avere in mano questo libro una settimana prima di morire, io lo sentii proprio il giorno in cui gli arrivò questo libro, lui la settimana dopo morì, ma non riusciva neanche più a parlare, insomma. E, ecco, diciamo che gli ha restituito il senso della loro, non dico inutile battaglia, ma della loro battaglia che è stata in qualche modo strumentalizzata da parte di coloro i quali loro avevano perdonato. E quindi, ecco, di buono c'è che in qualche modo la verità, io credo di poter dire, è stata ristabilita, e è stata ristabilita in tempo affinché Giancarlo potesse leggerla. Ecco.
Senti Massimo, prima tu parlavi anche, facevi anche riferimento all'attualità politica di oggi, a questo governo, a questa maggioranza. Anche per una tendenza che stiamo raccontando, che stiamo vedendo, che si sta osservando, che assomiglia molto all'intenzione di, non so se sia corretto dire addirittura riscrivere, ma insomma reinterpretare la storia, reinterpretare certe vicende, reinterpretare certi personaggi. In qualche modo dare una riscrittura di quello che è stata la narrazione condivisa negli ultimi anni. È un tentativo che tu vedi? È solamente, diciamo, uno spauracchio di cui invece dobbiamo così prendere le misure, quindi non spaventarci più di tanto? Che cosa ne pensi?
Avendo avuto anche una piccola parte in causa, mio malgrado, Vi ricorderete nel discorso di insediamento di Ignazio La Russa al Senato. Minuto di silenzio per Ignazio La Russa, Presidente del Senato, e andiamo avanti. Si insedia e dice che insomma, è arrivato il momento della riconciliazione, il primo discorso. Finalmente abbiamo questa ventura di avere un conclamato fascista Presidente del Senato, quindi seconda carica dello Stato, si insedia e la prima cosa che dice è ci dobbiamo riconciliare, dobbiamo metterci scurdammoci o passato, i giovani di destra e di sinistra che sono morti negli anni 70, come per esempio Sergio Ramelli e rullo di tamburi Fausto e Iaio. Non li ha citati a caso perché l'ex avvocato La Russa negli anni 80 con la famiglia Tinelli aveva avuto qualche piccolo scambio epistolare e anche verbale, tant'è che il mio giornale, che non fa scrivere Giusba Fioramanti in prima pagina, bontà di Repubblica, mi chiede di chiedere alla famiglia Tinelli che cosa ne pensasse la vicenda e mi risponde il fratello di Fausto: no, ma insomma io sono d'accordo perché negli anni noi abbiamo avuto degli scambi e avrete visto qualche volta nelle cronache degli ultimi mesi le visite della sottosegretaria Paola Frassinetti nella scuola che fu di Sergio Ramelli e poi nella scuola che fu di Fausto Tinelli, anche con la partecipazione di Bruno, che è il fratello di Fausto. Che sia un obiettivo soprattutto di questa destra, cioè dei figli dell'MSI, di Alleanza Nazionale, non credo che sia una suggestione, non credo che debba essere io a dirlo, è sotto gli occhi di tutti. Chiara Colosimo, che ottiene ruoli istituzionali con tutte le sue amicizie, con personaggi che troverete in questo libro. Credo che uno degli obiettivi più semplici da perseguire, non so se da ottenere, ma da perseguire sia questo, perché una classe di governo, che classe di governo non è mai stata, che si trova di fronte al governo della Repubblica, l'amministrazione dei conti pubblici, delle emergenze, a Cutro abbiamo già visto come siano stati incapaci di affrontarle, ma ha comunque dei paletti, dei vincoli. L'Europa in questo caso permette di non esagerare, di non sbracare. Comunque, se dovessero fare così male nell'amministrazione dei conti pubblici, ci sarebbero dei paletti, una rete di protezione europea che permetterebbe, diciamo, al governo italiano di non andare in default o di andarci secondo alcuni canali precisi. Ma sulla storia non c'è un governo sovranazionale che sulle responsabilità, le complicità di quel passato, che possono essere anche state internazionali, non c'è questo interesse, non c'è questa convergenza. Hanno campo libero per provarci. Poi se dall'altra parte trovano studiosi che studiano, associazioni che si impegnano, gente che tiene viva la memoria, ma che tiene viva la memoria carta alle mani, non così improvvisando. I documenti ci sono su queste vicende, magari non ci sono state le colpevolezze, ma le tracce sono tutte lì, sono tutte da leggere. È faticoso, è un processo complicato. Leggersi 2400 pagine di sentenza Cavallini, magari ve le potete stampare e portare in spiaggia quest'estate per leggerle sotto l'ombrellone, forse troverete anche qualcosa di più piacevole, di più rilassante. Però non sarebbe un esercizio vano. Magari vi turberebbe i sonni, ma non sarebbe un esercizio vano. È difficile tenere viva la memoria e tenere la barra dritta, però si può fare, a meno appunto di non sbracare come certi direttori di certi quotidiani che un tempo furono gloriosi.
Io ho l'impressione che in questi ultimi mesi che Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, in qualche modo stia, quando ne ha occasione, ovviamente rispettando il ruolo del Presidente della Repubblica, quindi senza entrare a gamba tesa, stia però fissando dei punti, dei paletti, stia provando a dire alcune cose però no.
Ricorderete che Sergio Mattarella aveva un fratello che si chiamava Piersanti Mattarella, ricorderete che venne ucciso a Palermo il 6 gennaio 1980 sotto la lente fotografica di Letizia Battaglia. Ricorderete che per quell'omicidio un giudice istruttore, che forse avrete sentito nominare, che si chiama Giovanni Falcone, era convinto che non era convinto perché aveva letto Le interiora di Pollo, era convinto perché ne aveva delle evidenze che a partecipare a quell'azione era stato un signore che si chiama Fioravanti, tanto per sfatare la leggenda dello spontaneismo. Quello era un delitto politico e di mafia, era certamente un obiettivo non spontaneista da parte di nessuna destra italiana se non a comando. Ma del resto, li ho evocati prima, Fausto e Iaio, uccisi a Milano il 18 marzo del 1978, due giorni dopo la strage di Via Fani e il rapimento di Aldo Moro, non erano certo un obiettivo dello spontaneismo armato neofascista romano. Vennero indagati e poi prosciolti, carminati, bracci e corsi, che facevano parte di quella consorteria lì, tanto che vi ricorderete che la prima rivendicazione fu della brigata Franco Anselmi, che apparteneva a INAR, anzi un mito fondatore di INAR. Non era certo un obiettivo lo spontaneismo armato. Il tentativo di sminuzzare tutto quello che si è riuscito faticosamente a raccogliere intorno a queste vicende da parte della destra è costante. Fioravanti, che concede interviste sui settimanali italiani nel 1983, se non ricordo male, è il periodo in cui tra il primo pentitismo di destra si discuteva se fare finalmente chiarezza su quella stagione e anzi provare a sganciarsi, perché l'argomento era vivo già all'inizio degli anni Ottanta, da quell'altra destra, quella dei Freda, dei Delle Chiaie, dei Pino Rauti, dei Fachini, che invece erano stati trovati con le mani nella marmellata a tramare e organizzare con i servizi segreti, mentre quest'altra generazione già allora si voleva sganciare, ma si voleva sganciare probabilmente perché ne era agganciata, e adesso abbiamo qualche padrino politico che proverà a dare una mano.
Allora Paolo, ritornando alla parte giudiziaria, alla parte delle sentenze, tu prima ci hai detto che questo processo sta vivendo ancora delle fasi di novità, di aggiornamento, di notizie che potrebbero portare a ancora dei risvolti finora inediti o quantomeno finora non del tutto chiariti. Ecco, ci puoi raccontare quest'ultima parte della storia, quella che è veramente praticamente possiamo definirla cronaca vera e propria?
Sì, sì, è cronaca di questi giorni, quindi non la troverete nel libro. In questi giorni c'è in corso il processo d'appello a Cavallini. Allora, la notizia è di due giorni fa, è che gli storici avvocati difensori di Gilberto Cavallini hanno rimesso il mandato, in maniera abbastanza dirompente. Loro dicono non in maniera polemica, ma per senso di dovere nei confronti del proprio assistito, oltre che del proprio lavoro, perché dicono la Corte d'Assise d'Appello di Bologna ci ha in sostanza respinto tutte le richieste di rinnovazione del dibattimento. No? Cioè loro portano nuovi ipotetici elementi che quindi in appello possono, in ipotesi, se non sovvertire l'esito del primo grado che è un ergastolo, comunque portare a una nuova discussione, a una nuova valutazione, nuovi elementi di valutazione. Dicono ci hanno respinto tutto, non abbiamo mai visto niente del genere. Quindi significa che a Bologna abbiamo trovato un muro, noi non possiamo lavorare così, il nostro assistito non può avere una difesa piena e quindi noi rimettiamo il mandato e d'ora in poi Cavallini sarà assistito da un avvocato d'ufficio. La notizia ha un peso, ha un certo peso. Perché? Perché le loro richieste di rinnovazione sbattono sempre sullo stesso punto, e cioè l'avete detto voi, ma a questo punto lo dico anch'io, la riscrittura della storia. Cioè l'unico modo che hanno di salvare Cavallini, parliamo dello specifico del processo Cavallini, l'unico modo che hanno di salvare Cavallini è di affermare, in qualche modo dimostrare, che tutte le sentenze precedenti sono fallaci, che Mambro Fioravanti non c'entrano niente, che Ciavardini non c'entra nulla, che i fascisti non c'entrano niente, che c'entrano i palestinesi. Siamo sempre lì sulla pista palestinese. E allora le loro richieste di rinnovazione sono lunghe, complicate, ma in sostanza erano tre principalmente. Uno, portare in aula a testimoniare Carlos, lo sciacallo, no? Ilic Ramirez Sanchez, quindi il mamma santissima di tutti i terrorismi palestinesi della storia. Due, una questione che però non posso addentrarmici, se no davvero sforiamo i tempi, l'esame del DNA sui resti di Maria Fresu, che è una vittima, che però è veramente una storia complicata, che però insomma, diciamo così, secondo la tesi della difesa, quei resti sono di una ipotetica 86esima vittima che era vicino alla bomba, e di cui il corpo totalmente lacerato, se è rimasto soltanto una maschera facciale, per dirla chiaramente, e quindi sarebbe il corpo di una terrorista che è rimasta vittima della bomba. Bomba che a quel punto forse potrebbe anche essere esplosa in maniera inavvertitamente, quindi non era congegnata per esplodere in quel momento. E quindi naturalmente questa terrorista è una palestinese. Adesso la faccio breve, ma la sostanza è questa. Tre, e questa è una narrazione che va avanti ormai da una buona quindicina d'anni, la richiesta di produrre a dibattimento le carte del colonnello Giovannone, non so se ne avete mai sentito parlare, Stefano Giovannone, capocentro del SISMI a Beirut, da un sacco di anni si sostiene che in quelle carte, quindi telex, cablo che da Beirut venivano mandate a Roma, alla Presidente del Consiglio, alla dirigente del SISMI, che era il servizio segreto militare da questo Giovannone, in quelle carte si dice là c'è la verità sulla strage di Bologna e magari pure su Ustica, okay? Perché c'entrano naturalmente i palestinesi. Adesso non posso dettagliarvi la cosa molto complicata, vi dico solo che la questione della cosiddetta pista palestinese, che poi ha pure una diramazione tedesca, ma è complicata la storia, è stata indagata per 10 anni dalla Procura di Bologna. Ed è stata archiviata, perché non c'erano sufficienti elementi, ma non per condannare qualcuno, per portare a processo qualcuno, per istruire un processo, non c'era trippa, detta un po', no, grossolanamente. Quindi è una roba morta. E loro hanno riproposto questa cosa che già è stata archiviata, hanno riproposto tutta una serie di elementi riguardanti Fioravanti, Mambro, Ciavardini, che più corti ormai da 30 e passa anni hanno chiuso. C'è sempre, come dire, il rischio, l'ipotesi sottostante dell'errore giudiziario. Per carità, nessuno di noi tre era a Bologna il 2 agosto, nessuno di voi era a Bologna il 2 agosto dell'80, credo. Nessuno di noi ha visto nulla, nessuno di noi ha visto il terrorista. Non possiamo dire essere certi al 100%, però non si può neanche. C'è un principio di realtà che impone di dire ci sono più corti, decine di giudici che hanno stabilito questo, questa è la verità giudiziaria, appunto. E soprattutto tecnicamente, proceduralmente, non è una richiesta di rinnovazione atti, perché le richieste di rinnovazione atti sono atti nuovi, questa è tutta roba vecchia di 30 anni. E quindi giustamente la Corte l'ha respinta, non c'è niente di nuovo, non è tecnicamente ex articolo 603 del codice di procedura penale una richiesta di rinnovazione, esula, e quindi è stata respinta. Però, come dire, il cancan è stato fatto da parte della difesa, che quindi hanno chiesto addirittura alla Presidente del Consiglio, che ora, come dire, è culturalmente vicina, diciamo così, di produrre non più solo le carte di Giovannone, che peraltro sono state tutte desecretate. Io e un collega, questo Paolo Persichetti che citavo prima, siamo stati i primi a scrivere lo scorso febbraio, e le carte, cioè come questo è un bicchiere, sfido chiunque a dire che non è un bicchiere, le carte dicono che Bologna non c'entra niente. Non c'è traccia di Bologna nelle carte di Giovannone, anzi si capisce perché Bologna non c'entra. C'è una spiegazione. Guarda caso, una settimana fa la Procura Generale di Bologna, al processo d'appello Cavallini, dicendo volete le carte di Giovannone? Guardate che sono state già prodotte all'archivio di Stato, all'archivio centrale dello Stato, anzi ve le produciamo noi a voi difesa. Comunque sappiate che non c'è dentro niente. E sembrava, io ho sentito l'udienza Radio Radicale, perché non ero a Bologna evidentemente, anzi ecco, oltre che leggere le sentenze, sentitevi l'udienza su Radio Radicale, ci sono tutte, quelle degli anni Ottanta. Sono interessantissime. Comunque sentire parlare il procuratore generale Proto, adesso lo dico un po' scherzando e non è per autoincensare il lavoro mio e di Persichetti, ma sembrava di sentire che leggesse l'articolo mio e di Persichetti di qualche mese fa, no? È tutta roba nota, eppure ci riprovano.
Perché? Qual è l'obiettivo?
In termini di riscrittura della storia, perché parliamoci chiaro, le sentenze possono sbagliare. Allora come si fa? Si chiede una revisione del processo. Ce ne sono state, ok? Ce ne sono state, ce ne saranno ancora. Perché mai Fioravanti, Mambro, mettiamoci pure Ciavardini, hanno mai chiesto una revisione del processo? Perché? Io me lo chiedo. Ci avete dietro tutta questa pletora di prove sulla cosiddetta pista palestinese? Siete convinti che le corti di Bologna sono tutte nemiche, che sono tutti comunisti, che è un complottone da parte dello Stato o di chi volete voi? Ma fate una richiesta di revisione. Seria, sensata, proceduralmente corretta.
Invece non ci sono gli elementi.
Io non lo so se non ci sono, sta di fatto che loro non l'hanno proposta questa richiesta di revisione. E d'altra parte, che vantaggio ne trarrebbero? Loro sono liberi da decenni, la loro pena è estinta, hanno in qualche modo riacquistato, chiamiamolo così, una visibilità sociale. Fioravanti scrive pure sull'Unità, vedi un po'. ma da anni scriveva già su Riformista, okay? Per via di Nessuno Tocchi Caino, loro operano come sono dipendenti di Nessuno Tocchi Caino, anche un'associazione che ha un senso evidentemente, no? Quindi hanno un piccolissimo ruolo pubblico. Perché rischiare una revisione del processo? C'è già una, non notevole, ma una buona fetta di opinione pubblica che ritiene che loro siano innocenti. Di opinione pubblica qualificata, e quindi giornalisti, politici, intellettuali, se vi facessi nomi e cognomi non ci credereste neppure voi. Intanto quanti sono e chi sono? Quindi una loro riconoscibilità sociale ce l'hanno. Perché rischiare? Chi se ne frega? Certo, liberi siamo liberi. Okay, quindi,
importante risollevare... Sentite, siamo quasi in chiusura di questo nostro appuntamento. Tra poco sarà il 2 agosto. Io non lo so se ha senso pensare che cosa ci si può aspettare, se ci abbiamo fatto un ragionamento su che 2 agosto sarà questo che arriva, Massimo, secondo te?
Ma intanto un 2 agosto con fatti nuovi, cioè... Dire, l'altro processo, quello sui mandanti, che ha aperto squarci interessanti, li sta continuando ad aprire. Squarci che sono arrivati anche da Milano, ora, giusto per fare il cronista di cronaca locale. Due elementi per la pista che ha portato alla teoria che insomma la strage avesse dei mandanti, e quei mandanti, Gelli, Tedeschi, D'Amato, arrivano da Milano. Il documento Bologna era un documento, il documento Bologna è un foglio con una contabilità e l'intestazione che portava a un conto cifrato riconducibile a Licio Gelli in Svizzera, okay? In una banca svizzera. Era finito nelle carte dell'inchiesta sulla P2, che era un'inchiesta milanese. Giudici, istruttori, Gerardo Colombo e Giuliano Turone nel 1981 arrivano agli uffici di Licio Gelli in Toscana, e poi nel 1982 viene trovato in una valigetta del fuggiasco dell'evaso Gelli in Svizzera, viene trovato questo foglietto con una contabilità, con soldi, nomi, cognomi, soprattutto soprannomi, e questa intestazione con il numero del conto Bologna XS, numero di conto. Finisce tra le carte del processo, il crack Banco Ambrosiano, la morte di Calvi sotto il ponte dei Frati Neri a Bologna, non viene mai mostrato ai giudici bolognesi, nonostante questa intestazione Bologna XS, eccetera, eccetera. Era rimasto questo documento, questo foglietto, all'ufficio corpi di reato che si trova nei sotterranei del Tribunale di Milano, così come era rimasta lì una pistola appartenente a Gilberto Cavallini, il quale, milanese, addirittura fondatore dei Boys Sun della curva nord dell'Inter, di cui forse avrete sentito parlare oggi e sentirete parlare stasera. Sfortunatamente non c'entra nulla, per carità, ma insomma, c'è anche questa storia che riguarda Cavallini. Stavano qui dentro, se n'è accorto della loro esistenza un cancelliere, si chiamava Umberto Valloreia, che cura questo archivio. Finalmente questi documenti sono arrivati a Bologna e Bologna ha potuto unire i puntini, ovvero quei pagamenti che poi finivano e quelle tracce in cui poi sono stati trovati i riscontri in banca, anticipo e saldo, anticipo prima del 2 agosto, saldo dopo il 2 agosto, si è potuto risalire alla fonte, al pagatore, che era Gelli, Ortolani e i loro faccendieri. Quindi questo processo ci dà questa nuova prospettiva. Questo 2 agosto è il primo in cui noi abbiamo uno scenario più chiaro, in cui la torcia della storia illumina un angolo nuovo, forse anche il soffitto di questa storia, in cui possiamo capire che cosa stava succedendo lì. Speriamo che quel ricordo, io sono sicuro che l'Associazione delle Vittime, dei parenti delle vittime della strage di Bologna, sia capace di portarla in piazza. Spero che l'eco di questo ricordo non rimanga soltanto a Bologna.
Allora, grazie innanzitutto allora a Paolo Morando per questo suo libro che ha scritto e che oggi ci ha raccontato, La strage di Bologna, Bellini, Inar, i mandanti e un perdono tradito. Grazie anche a Massimo Pisa, grazie a tutti voi, buona serata e buona festa di Radio Popolare.
Grazie a tutti.
Ciao a tutti.